Costanza, per chi non lo sapesse, è giornalista della RAI, e però adesso va in giro, ha scritto dei libri, va in giro a parlare. Come è nata questa tua avventura? E la nostra comunità in gran parte è una comunità di famiglie, e qualche volta faccio degli incontri con le famiglie, no? E una scena classica è questa, che il marito sta per iniziare a dire qualcosa e la moglie gli lancia un'occhiata perché ha paura che il marito dica qualcosa di fuori luogo, cosa che normalmente avviene del resto. Ma comunque questo rapporto uomo-donna, no? Che talvolta è drammatico, no? Però tu testimoni di una bellezza, di una convenienza, quindi se ci puoi dire qualcosa su questo, sulla famiglia, iniziamo da qua, poi facciamo un dialogo.
Confermo che è drammatico questo rapporto, si sente? Ecco, adesso sì, ok. Allora, no, confermo che questo rapporto è drammatico, uomo-donna, infatti devo dire che in realtà mi piace sempre cominciare spiegando perché sono in qualità, cioè diciamo da che pulpito viene la mia predica, nel senso che io ho iniziato a scrivere, intanto giornalista, ma scrive, cioè faccio ancora la giornalista purtroppo, nel senso che lavoro tutti i giorni e così poi ogni tanto di sera scappo, prendo un aereo e domattina alle 8 sono a Roma di nuovo. Comunque, e però questa cosa invece, diciamo, parallela è iniziata per un caso, mi piace sempre raccontarlo, chi mi conosce già lo sa, però ci tengo molto perché sennò uno potrebbe dire, cioè questa c'ha una famiglia esemplare, un matrimonio stupendo, dei figli modello, invece no, proprio no, cioè dei figli normalissimi, che oggi vedevo all'aeroporto Kiss and Fly, che puoi stare 15 minuti per salutare, così dico ma magari 15 minuti, io devo ogni tanto rubo qualche bacio ai figli, ma proprio schifatissima, qualche secondo devo cogliere l'attimo prima che mi scansino, quindi c'ho una famiglia proprio molto molto normale. E in realtà io ho iniziato a scrivere del matrimonio proprio perché facevo fatica, perché credo che Dio si sia divertito a mettere insieme due persone, a fare incontrare due persone che più diverse proprio non possono essere. Cioè io ho un marito modello base proprio no, che funziona benissimo perché fa le cose che lui mi dice dimmi quello che devo fare e io lo faccio, cioè mio marito risolve i problemi e risolve le cose, però se gli chiedo di ascoltarmi o di parlare proprio non se ne parla, perché lui dice che le parole sono sopravvalutate e l'unica diciamo entità con la quale parla è Radio Manamana, che è la radio dei romanisti, che tiene accesa tutto, parla Massimo che lo capisce, e la tiene accesa tutto il giorno e con lei parla e risponde. Io dico Guido guarda che non ti sentono loro, e lui no ma te l'avevo detto, con la radio parla ovviamente di De Rossi, l'attacco della Roma e così, cioè con me proprio è bravissimo, è stupendo, è presentissimo con i figli, risolve tutto, però sul piano dell'ascolto diciamo che fa un po' fatica. E io ai primi tempi dicevo no, ho sbagliato tutto della vita, cioè non, insomma ho avuto dei momenti di grande difficoltà con mio marito, e tutto è cominciato una volta che andai a confessarmi da padre Emidio, il mio padre spirituale. Vabbè, feci un brevissimo accenno ai miei pochissimi peccati, perché si sa, e poi passai a quelli di mio marito, che sui quali sono sempre molto più informata e dettagliata, e vedevo padre Emidio che mi guardava sempre più schifato, E qui, insomma, a un certo punto ha fatto una faccia inequivocabile, per cui io mi fermo, mi riprendo e faccio: no, vabbè, però io lo perdono perché io ho una vita spirituale, vado a messa. Lui la domenica, a volte, invece che venire a messa, guarda la Roma. E Emilio mi fa: ma sai che ti dico? Secondo me è meglio visti i risultati, è meglio guardare la Roma che venire a messa. Quindi pensaci se ti vuoi convertire all'Olimpico. Per cui e cominciò a dirmi: guarda, tu secondo me di tuo marito non hai capito niente, proprio niente. Ha detto: io non sono un grande teologo, però sono un esperto donnologo, perché ascolto confessioni, soprattutto di donne che vengono qui a lamentarsi dalla mattina alla sera, a volte anche di notte lo chiamavano. E quindi cominciò a spiegarmi alcune cose che mi hanno aperto un mondo, perché mi ha spiegato appunto perché mi sembrava che mio marito non mi capisse, quando invece ho capito che appunto uomini e donne sono diversi. E da lì poi è nata questa, insomma, questa avventura di scrivere per un caso, perché una volta, mentre ero al TG3 alla redazione Economia, ho scritto una mail a un giornalista del Foglio che aveva scritto un articolo sull'educazione, e lui mi ha detto: ma perché non scrivi un libro? Dico: no, guarda, non sono neanche in grado di fare i pezzi per il telegiornale, credo di avere sbagliato, oltre a marito, anche il lavoro, probabilmente, forse sicuramente ci insomma, ho sbagliato tutto. Quindi, e lui mi disse: però secondo me hai qualcosa da dire su questo tema. E io dissi: guarda, io non c'ho niente da dire, ti posso dire quello che hanno detto a me la Chiesa, quello che mi ha insegnato in questi anni. Quindi gli mandai tipo 15 pagine degli appunti che avevo preso al corso matrimoniale ad Assisi, le confessioni con Padre Emilio. E lui era entusiasta, e così è nato questo libro, Sposati e sì sottomessa, e è cominciata questa mia avventura di andare in giro. Però tutto è nato e tutto continua dalla fatica quotidiana di stare con questo oggetto misterioso. Accenno velocemente, no, è veramente, io non, noi non ci capiamo proprio, cioè la cosa più ricorrente tra di noi è la discussione più ricorrente è: ma tu non me l'avevi detto? E io rispondo: ma perché tu non mi ascolti mai? Io vorrei la VAR a casa, sai, quella, quando ogni tanto chiamo la VAR, perché dico: cioè, sono sicura, sono sicurissima, te l'ho detto, ero seduta lì, tu stavi lì. È la discussione eterna, perché tanto senza VAR non ne usciremo mai fuori. Quindi, quindi volevo accennare ad alcune cose che, insomma, ho capito. Uno, che una donna di solito sposa un uomo che più o meno pensa che possa andare bene, però lo vuole migliorare, perché noi sappiamo come insegnarvi, no? come si fanno le cose. Cioè, io praticamente tutto il giorno, secondo me, io gliele dico pochissimo. Lui dice che gli rompo continuamente, ma da parte mia io gli rompo un decimo di quello che vorrei, perché, cioè, potrei spiegare come dovrebbe fare meglio praticamente qualunque cosa. Infatti ogni tanto mi fa: che ho sbagliato? No, dai, dillo. no, niente. Ogni tanto mi trattengo, però potrebbe sempre migliorare. Questo è, cioè, perché noi abbiamo questa, se vogliamo guardare al positivo, come dice Edith Stein, questa vocazione all'educazione, ad aiutare la vita quando è debole, a crescere. È proprio la vocazione femminile per eccellenza. Mentre al contrario un uomo sposa una donna sperando che rimanga com'era da fidanzata, che rompeva molto meno e, insomma, sembrava simpatica all'epoca. E quindi questo è un po' il primo grande equivoco. Il secondo è che noi donne usiamo le parole, cioè condividiamo le cose perché desideriamo comprensione. Quindi i miei lunghi sfoghi vorrebbero che mio marito mi ascoltasse, intanto con una attenzione totale, che quella che riserva solo alla Roma, che la vorrei ogni tanto anche su di me, cioè proprio che ascolta solo me. Una volta padre Maurizio all'incontro per coppie disse: per questa quaresima mi raccomando i mariti ascoltino le mogli 10 minuti al giorno. E mio marito ha chiesto: ma tutti in fila? O anche... No, ma veramente? E non credo che ci arrivi neanche a segmenti di due, secondo me non ci arriva, perché lui dice: tu parli troppo, quindi io faccio una selezione. Il problema è che non so mai quello che ha sentito, perché la selezione è del tutto arbitraria. Però io quando mi sfogo, cioè lui ascolta i primi 7-8 secondi e poi mi propone delle soluzioni, che di solito più o meno in generale è: fai meno cose. Cioè tu fai un sacco di cose, però poi ti lamenti. E dico: certo, cioè, la cosa bella è raccontarti tutto quello che ha fatto e tu dovresti dirmi: che donna meravigliosa che sei, che donna fantastica, la più bella, la più tonica, la madre migliore, e c'hai ragione tu, perché mi fa: quanto ti piace a te avere ragione. Dico: è certo, è una delle cose più belle della vita. Una volta una figlia ha chiesto a mio marito: come ci si sente essere uomo? E lui: in che senso? A non avere mai ragione. E lui dice: ma io ogni tanto ce l'avrei anche, solo che dopo un quarto d'ora che la mamma mi contesta, alla fine mi arrendo e cioè, per pigrizia più che altro, cioè, si prende il torto perché è più comodo, diciamo. Comunque è vero, cioè l'uomo ritiene, diciamo, la sua parte nella vita della coppia e della famiglia è operativa, cioè fare cose, risolvere problemi. Infatti mi diceva ieri una mia amica che vive, una compagna di liceo che vive in America, ha sposato un marine che penso più o meno sia il modello di mio marito, e hanno fatto un corso insieme e hanno spiegato che la moglie deve dire al marito: you are a great provider, cioè tu provvedi meravigliosamente a noi. E il marito, per dire alla moglie ti amo, dovrebbe dire: you have my undivided attention, cioè tu hai la mia attenzione totale indivisa, quella appunto che no, io non ho mai. Perché è proprio un modo, cioè la donna si sente amata quando si sente ascoltata e compresa, e l'uomo si sente amato quando qualcuno gli riconosce che è bravo, che sa fare le cose. Il problema è che quando noi donne non, cioè, diciamo, vogliamo correggere, non è una mancanza di amore, però l'uomo la percepisce così. E quando mio marito non mi ascolta, io lo so che mi vuole tantissimo bene, ma non mi dà quel tipo di conforto. Però mi dice: ma scusa, mentre io mi lamento magari lui esce senza manco salutare, ogni tanto sento la porta che si chiude mentre parlo, va a prendere la macchina e mi fa il pieno, perché sa che io non amo molto i self-service e così. E lui dice: cioè, ti ho portato la macchina davanti casa col pieno fatto, come te lo devo dire che ti amo? E mi devi dire che mi ami. Cioè, lui dice: ma sarà più facile dire ti amo o prendere la macchina? E è che io preferirei tipo i fiori o i complimenti. Mi fa: ma vuoi dei complimenti anche finti? Dico: sì, certo, che mi importa? Che mi importa? Basta che me li fai anche finti, ma... E niente, non riesco, cioè non riusciamo a superare questa cosa, perché le donne, per noi donne, raccontare quello che viviamo, poi mio marito dice: però fai un po' in scala, cioè no uno, scala 1 a 1, anzi a volte scala 1 a 10, cioè la realtà più i particolari, le interpretazioni, così. Per noi donne raccontare qualcosa è avere quasi risolto il problema, perché l'abbiamo condiviso con qualcuno e abbiamo dato un nome alle cose, e già, cioè già dopo una telefonata, uno sfogo con un'amica, già ci sembra che le cose vadano meglio. L'uomo, al contrario, quando sente uno sfogo, si carica dei problemi che ha ascoltato. Io vedo mio marito quando faccio gli sfogoni tipo embolo del giudizio universale, quando sono preoccupata per i figli, quindi metto tutto insieme, tutto un calderone in cui c'entra tutto. Io poi mi sono sfogata e sto benissimo. E invece lui lo vedo che continua a pensare, che cerca di capire come aiutarmi. Quindi ho capito dopo qualche anno, qualche confessione, qualche cazziatone di Padre Emilio, che dovevo sfogarmi con le amiche, perché non, cioè, è inutile questo flusso continuo di informazioni. Poi alla fine di una confessione una volta mi dava sempre delle letture incomprensibili, autori fuori catalogo, così, e una volta mi diede da leggere la storia di Gudbrando il Montanaro, che chi mi ha già sentito già la conosce, però la riracconto perché per me è un po' un'icona, ogni tanto ci penso, non la riesco mai a imitare, la racconto velocemente. È la storia di due che abitano in montagna, hanno due mucche, una coppia, hanno due mucche, marito e moglie, e decidono di andare a venderne una giù al mercato del paese. Quindi il marito va giù con la mucca, sta al mercato tutta la mattina e non riesce a venderla. Torna indietro con la mucca e incontra uno con un cavallo che gli propone di barattare la mucca col cavallo. E poi, proseguendo, incontra con uno con un maiale, poi con una pecora, una capra, un'oca, un gallo, insomma continua a barattare con animali di valore sempre inferiore. Infine incontra uno che vuole comprare il gallo, decide di, vabbè, un po' di soldi mi faranno comodo, lo vende. Poi poco prima di arrivare a casa si ferma però alla taverna perché è stanco, affamato, cena e spende tutto il ricavato. Quindi arriva a casa a mani vuote e il vicino lo vede senza mucca. Allora, quanto hai ricavato? Insomma, racconta tutta la storia e dice, adesso come fai a dirlo a tua moglie? Quante te ne dirà? No, figurati, mia moglie mi vuole così tanto bene che per lei tutto quello che faccio è fatto bene. No, vabbè, stavolta non credo proprio. Scommetto un sacco pieno di monete d'oro che tua moglie si arrabbierà. No, guarda, accetto la scommessa, per cui il vicino si apposta dietro la finestra, Gudbrando entra a casa e trova la moglie con la cena pronta. Allora, caro, vieni, riposati, già qui vedo qualche differenza. La cena è pronta, sarai molto stanco per la giornata. Com'è andata con la mucca? Insomma, e racconta tutta la storia. Per ogni animale la moglie trova un lato positivo. Ah, che bello, quel cavallo andremo alla messa in calesse, il maiale faremo il prosciutto, con la pecora la lana. Insomma, per ogni, anzi, più la animale piccolo più mostra entusiasmo. Ah, che bello, e il gallo ci sveglierà la mattina. Ma no, veramente l'ho venduto, hai fatto bene, noi ci svegliamo quando ci pare e poi comunque i soldi ci facevano comodo. No, veramente i soldi non ce l'ho perché l'ho spesi tutti per cenare, anzi grazie anche della cena, ma che mi importa, Gudbrando, per me l'importante è che tu sia mio marito, che tu mi voglia bene, che tu sia tornato a casa da me questa sera, e quindi non importa, non ti preoccupare, anche se avevo cucinato. Tenete presente che era la penitenza di una confessione, no? E quindi in quel periodo avevo scritto già Sposati e sì, sottomessa, cominciavo a ricevere un sacco di lettere, infatti questa storia è nel secondo libro, Sposala e muori per lei, e quindi una signora mi scrive che si voleva separare dal marito perché raccontava una serie di cose che a me sembravano motivi pretestuosi, delle stupidaggini, tipo il lampadario della suocera, delle cose. Dico, guarda, io sto come te perché rompo su tutto, però facciamo questa prova per un mese, proviamo a fare le mogli di Gudbrando per un mese, vediamo se veramente funziona, come dice Padre Emilio, che è una cosa miracolosa. E vabbè, io ho resistito 3 giorni, credo, che mio marito tornava a casa, facevo... grazie che hai preso Bernardo a scuola, e lui che mi guardava dice un po' allibito, e poi ma perché faceva, ma dove ho sbagliato? No, ti volevo solo ringraziare, perché normalmente il mio bentornato a casa è: hai messo a posto le scarpe, hai lavato le mani, tipo bambino di 8 anni, e quindi vabbè, ho resistito, sì, appunto 3 giorni, poi sono tornata la rompiscatole di sempre. Però invece questa signora che si stava separando dal marito mi ha scritto un mese dopo, una signora di Milano, mi ha detto: guarda, io non so che è successo, io ho fatto proprio con scrupolosa fedeltà la moglie di Gudbrando per un mese e mio marito non lo riconosco più, cioè ho smesso di rompere sulle cose sulle quali gli rompevo da anni, e non lo riconosco più, ha cominciato a fare le cose che gli ho sempre chiesto senza che gliele chieda, e quindi insomma ha ritirato le carte dall'avvocato e sono tornati insieme. E questo io posso sperimentare, cioè, appunto ogni tanto ci riesco per un quarto d'ora, però un periodo che mi ero fissata che volevo farlo, c'ho un blocchetto in cucina che è per la lista della spesa, però lo usavo per scrivere le cose che volevo, sulle quali volevo rompere a mio marito, tipo che ne so, ha messo in lavatrice 2 cose di colore diverso e non lo so, cioè ci avrei sempre su tutto da ridire, però avevo deciso di scrivermi le cose e di dirgliele il giorno dopo, e ho sperimentato che praticamente il 99% delle cose possono anche non essere dette e il mondo, diciamo, va avanti, insomma, cioè ci riesco raramente, però anche perché ce le siamo dette talmente tante volte le cose in 25 anni che non c'è proprio bisogno di ripeterle sempre. Finisco perché mi sono allargata un po', però sulle differenze tra uomo e donna, un'altra cosa che volevo dire è che le donne, a proposito sempre di linguaggio, che le donne usano un linguaggio tonale, diceva Padre Emidio, che è come il mandarino, che è una lingua nella quale la lingua cinese ogni sillaba può significare tipo 5 o 6 cose diverse e conta il tono con cui dici le cose. Per cui, per esempio, fai come ti pare, cioè ovviamente non vuol dire fai come ti pare, assolutamente, ma capisci quello che voglio io e fallo. Una volta ho invitato una coppia di amici a Capodanno e la moglie fa: no, guarda, io c'ho mio padre che non sta bene, non me la sento di lasciarlo da solo a mezzanotte. Non... Tu, caro, fai come ti pare, ha detto al marito. E lui fa: ah, vabbè, io vengo. Ho detto: no, non ha letto niente, non ha studiato. Dopo un po' mi telefona, mi fa: no, guarda, scusa, non posso assolutamente venire. Dico: ma ci mancherebbe, è ovvio, cioè che sono 10 anni che dico queste cose. Ma no, perché, sai, lei mi aveva detto fai come ti pare. Dico: ma no, non è così, no. Oppure quando torno dalle trasferte, che torno col treno e dico: no, vabbè, torno da sola, non importa, lui: dimmi a che ora, devo venire alla stazione. Ormai l'ha capito, però le prime volte pensava che torno da sola significasse torno da sola, invece no, dico sempre: se nell'Apollo 13 ci fosse stata una donna avrebbe detto: Houston, abbiamo un problema, dici. No, vabbè, se non lo capisci da solo non importa. E mio marito fa: no, non lo capisco da solo, dimmelo, fammi il disegno, fammi un cartello. E vabbè, poi un'altra cosa, cioè tante altre differenze. Una differenza bellissima secondo me è che l'uomo ha la funzione vuoto, cioè l'uomo può non pensare a niente, e questa cosa confermo.
Testimonio è bellissimo, è una delle esperienze più belle che quando riesce a farla, esatto. Non è facile, è bellissimo.
Invece noi non ci succede mai, cioè io anche quando dormo penso 5-6 cose insieme, cioè una donna che è al lavoro, per esempio, è sempre anche mamma, moglie, figlia, sorella, amica, cioè c'è sempre tutto, tipo no, il pannello di controllo di stazione radar, che no, tutto è tutto acceso per noi sempre. Invece di solito l'uomo fa una cosa per volta, una bene, per carità, però col mononeurone. No, cioè mio marito quando è al lavoro lavora e mi fa: se io so che state tutti bene e sto lavorando, per cui quando lo chiamo mi fa sempre: dimmi. Dico: dimmi, non è che devo avere qualcosa da dirti per chiamare. Volevo salutarti. Ma perché? Dove vai? Parti? No, volevo salutarti nel senso dirti come sto. Mi fa: ma me l'hai detto 3 ore fa. Dico: ma in 3 ore sai quante cose ti devo raccontare nel mezzo, quante cose ho pensato, quante... E quindi secondo me lui quando lavora non si ricorda neanche chi sono. Ogni tanto glielo dico: sono quella là bionda. Lui mi fa finta. Dico: sì, vabbè, ma adesso non ci formalizziamo. E questa cosa però, per esempio, so che dovrei rispettarla, cioè ecco, quando ci siamo sposati, e poi mi fermo, padre Emidio, che ha celebrato le nozze, ha detto: ti dico una cosa che te può essere buona per il tuo matrimonio. Dico: ma adesso non c'ho gli appunti, sono vestita da sposa, chissà che mi dirà. Mi fa: ricordati, un uomo davanti a un computer rotto è solo un uomo davanti a un computer rotto. Dico: ma Emidio, ti pare questo il segreto del matrimonio? Mi fa: tu non ti preoccupa. Effettivamente poi c'ho pensato tante volte, perché io se vedo mio marito fermo che aggiusta una cosa, dico: è fermo, quindi mi ascolterà, perché è fermo, sta lì, non se ne va. Di solito mi chiede come va e esce, però se sta fermo gli posso parlare. E lui si innervosisce tantissimo perché sta facendo una cosa, e se sta facendo una cosa non può anche ascoltare.
È vero, perché siccome l'uomo riesce a fare normalmente una cosa solo alla volta, se tu lo costringi a fare più cose, mandi il tinte il sistema.
Esatto.
E quindi non funziona più, capisci?
Esatto.
E questo è il problema.
Quando gli dico cerca di capire, mi fa: o cerco o capisco. Vabbè, mi fermo. L'ultimissima, che me lo chiedeva prima Chiara, mi sembra... I linguaggi dell'amore, che anche con i figli secondo me è molto utile tenere presente che ognuno di noi parla un linguaggio dell'amore. Vabbè, c'è quel libro famosissimo di Gary Chapman che è un po' americanata, un po' semplice, però secondo me è vera e funziona. Cioè che lui individua il linguaggio degli oggetti, dei regali, che per esempio è di mia figlia Lavinia, il linguaggio del contatto fisico, quello dei gesti di servizio, che è quello di mio marito, quello delle parole, che è sicuramente il mio, e quello dei momenti di esclusiva. Per esempio, io ho un figlio che mi parla solo se siamo da soli, io e lui, ma in tutta la casa, se no lui proprio, io lo chiamo: ma per caso è morto Bernardo? No, lui parla solo uno a uno, cioè vuole l'esclusiva. Cioè tenere presente che Io faccio un sacco di complimenti continuamente a tutti i figli, che però si innervosiscono perché non è il loro linguaggio, non gli dicono niente. Quindi ricordare che ognuno di noi vuole essere amato nel linguaggio che parla, e questo secondo me è insomma un esercizio che in famiglia va fatto. Mi fermo perché mi sono un po' allargata, è sconfortato, no? No, penso a mio marito, poveretto, tutto il giorno così.
No, veramente non stavo pensando a questo, non sto mentendo.
Ecco.
Stavo riflettendo su quello che dicevi, soprattutto mi ha colpito quello dei toni. È per questo che io tante volte non capisco le donne, perché non ci avevo mai riflettuto. Qualche volta capisco, però tu in positivo, quando vi incontrate, perché tu hai detto le differenze, sì, anche diciamo mettendola un po' a sorridere, è stato molto, molto bello, però poi tante volte con una donna percepisci questa dialettica, diciamo, però anche certe volte una comunione profonda, un'unione...
Beh, sicuramente su tutti i temi fondamentali, su tutto, diciamo, che ne so, facciamo, lui è montatore in televisione e spesso parliamo anche dell'attualità, delle notizie, della vita ecclesiale, che dopo è passato alla messa dalla Roma dei primi anni, perché lui all'inizio era un po' lontano, poi invece, quindi anche come sensibilità su tutti i temi la pensiamo, c'è una grande comunione, diciamo, di idee intellettuali, e con i figli sicuramente, ecco, per esempio ho scoperto la sua importanza fondamentale mano a mano che i figli crescevano, ho scoperto il suo ruolo fondamentale nel tagliare il cordone che fosse per me. Io ho tutti i figli salvati, il telefono, ho le immagini da praticamente neonati, 6-7 mesi, cioè per me io li vedo sempre così, cioè oggi sono partita e ho comprato, non so, tipo 9.000 calorie di roba, tutti i biscotti di ogni tipo, perché devo continuare a nutrirli come se fossero duenni che vanno all'asilo, e invece sono molto grata a mio marito che taglia i cordoni, che per esempio io ho appaltato l'ansia, cioè siccome io vado in ansia proprio in un modo, cioè tipo aspetto una figlia a mezzanotte uno sono sicura che sia morta, e quindi già, ma proprio sicura, è una cosa irrazionale, proprio mi scatta mal di pancia, attacchi di colite, una cosa proprio, e ho deciso che su tutto questo fronte dei figli, quali permessi dare, quali sì e quali no dire, ecco, per esempio sul fronte scolastico, che noi mamme siamo tutte un po', credo, ossessionate dai risultati scolastici dei figli, lui ha stabilito che non devo guardare il registro elettronico, e quindi faccio questo lavoro di circoncidere il cervello proprio. E in questo c'è una grande comunione, perché cerchiamo di fidarci l'uno dell'altro, di accreditare, ecco, lui sa che per certe cose se devo dare una mano ai figli coi compiti, sull'ordine, cerchiamo di non contraddirci davanti a loro, di essere in comunione, perché secondo me la comunione tra i genitori è la prima grande educazione dei figli. Meglio dare una indicazione sbagliata piuttosto che litigare per dare quella giusta, insomma. E poi vabbè, io so che ci posso contare, posso dire come ci siamo incontrati, che io ero all'inizio stagista al TG3, ero giovanissima, quindi insomma tutti i vecchi marpioni di varie redazioni mi invitavano, poi scoprivo che ero tipo alla terza moglie, non solo al TG3, un po' tutto l'ambiente dei giornalisti, anche di altri. E quindi sono venuta da Perugia a Roma, ero un po' spaesata così, e una volta mi telefona un collega, mi fa: senti, devi passare la notte con me perché ho battuto la testa, sono caduto in moto, ho battuto la testa. Dico: ma bella, come scusa è fantastica, complimenti, bravissimo, però io la notte con te non ce la passo. Mi fa: no cretina, è vero, devi vieni al pronto soccorso, vedi se è vero. Quindi vado, dico, nel dubbio, vado al pronto soccorso, infatti era lì al Santo Spirito, e quindi lo prendo, lo porto a casa, tipo lo scannatoio a Campo dei Fiori, la casetta da single, così, quindi lui va a dormire, io rimango tutta la notte seduta a guardare che non vomitasse, perché il medico ha detto se vomita, e poi vabbè, la mattina dopo si sveglia, mi fa, lui ha dormito, io sono stata lì, e si sveglia e mi fa: no grazie, sei stata proprio un angelo, ma non sapevo veramente a chi altro avrei potuto chiederlo, conosco solo un'altra persona così, è un collega del TG3, un montatore, dico: scusa, dimmi chi è, che lo sposo. Praticamente, infatti, era mio marito e l'ho sposato, insomma, perché questo fatto che la sua bontà, sicuramente la sua bontà è la cosa più, oltre all'intelligenza, tante altre cose, però questa, sapere che mi fido più di lui che di me stessa su tante cose, ecco, questo.
Dunque, in questa avventura che hai iniziato a scrivere questo libro Sposami e si sottomessa, che ha venduto tante copie, poi magari la gente pensa che hai fatto tanti soldi,
no,
allora raccolta la storia.
Non entriamo nei dettagli, non entriamo nei dettagli, però non sono diventata ricca.
Va bene.
Perché, come diceva il mio parroco, Dio provvede ma non carreggia, cioè non esagera mai con la ricchezza.
Hai avuto modo anche di incontrare tante persone, anche nella Chiesa in Italia. Se ci puoi dire qualcosa anche sia per te cosa significa testimoniare la fede oggi in un mondo in gran parte italiano scristianizzato, sia quello che hai visto, che suggerimenti ci puoi dare, che noi stiamo cercando, no, nella nostra comunità, di portare il cristianesimo in questa città, no? E avendo visto tanti posti, penso che forse ci puoi dare qualche suggerimento.
Allora, anche qui voglio prima spiegare come mai ho cominciato a fare questa strana cosa di andare in giro per l'Italia, perché poi appunto ho visto che io non mi sento una scrittrice, mi sento una traduttrice di quello che la Chiesa annuncia al mondo, però con un linguaggio che sia un po' divertente, spero, almeno quello è il tentativo, cioè, e che c'entra tutto con la fede, c'entrano le borse, gli smalti, c'entrano i vomiti dei figli, cioè, perché prima di cominciare a scrivere ho letto chili e chili di libri delle Paoline, quelli con la copertina, con la donnina, come diceva la Raffaella, col golfino color consiglio pastorale, cioè quelle cose terribili, no? Che tu dici, cioè, per carità, è tutto vero, però che due maroni, cioè una cosa proprio... E quindi volevo annunciare che in realtà c'è una grande bellezza, attualità e modernità, e quindi c'è in mezzo la serie Netflix e la ricrescita dei capelli, c'è tutto a che fare con Cristo. E quindi quando ho visto che questa cosa, diciamo, incontrava la sensibilità di tante persone, cioè che era un aiuto per tante persone, e che è una cosa che mi piace tanto fare, cioè di incontrare la gente, diciamo una volta a settimana vado in giro e spesso dormo appunto a casa di uno o dell'altro, incontro persone, raccolgo storie, vedo tantissima bellezza in giro, tante persone che senza essere famose, che vivono una fedeltà alla propria vocazione, storie a volte anche dolorose, pesanti, a volte semplici, normali, ma molte anche di dolore, di fatica, però con una certezza, no? di chi sa che c'è un padre che guida la storia. E questo, quindi, ho continuato a farlo e ho continuato anche a scrivere, per esempio queste storie le racconto in un libro che ho chiamato Niente di ciò che soffri andrà perduto, perché secondo me è molto consolante, cioè è fondamentale sapere che quello che la tua vita ha un senso, che quando c'è anche qualcosa che ti fa soffrire, che Dio ti sta facendo un regalo. Ecco, penso che serva tantissimo portare speranza e comunicare che tutto ha un senso, che anche quando Padre Emidio diceva che noi siamo come i missili, quelli che vanno nello spazio, che quando li lanciano poi mano a mano perdono i pezzi, e più perdono i pezzi e più volano in alto, no? E questo l'ho visto, cioè la maggior parte delle persone, fuori, direi tutte, fuori, che non hanno un cammino di fede, fuori dalla Chiesa, vivono cercando un po' di difendersi dalla vita, no? Cioè di evitare più possibile rotture di scatole, problemi, di sistemarsi un po' il divano con appunto la serie TV, il lavoretto, il lavoro, anche magari investono nella carriera, però insomma l'idea è: ci sto meglio possibile cercando di non soffrire, questa è l'idea prevalente. Poi la sofferenza e la morte arrivano per tutti, però invece vedere cristiani che non solo non schivano le rotture di scatole, ma anzi se le vanno a cercare perché si spendono per qualcuno o accolgono semplicemente una storia faticosa, stanno nella vita con un altro sguardo, sapendo che c'è il Signore dietro ogni cosa, quindi devo lavorare con quel capo deficiente, c'ho la suocera che che parla, ma adesso in generale non sto parlando né del mio capo né della suocera, però insomma ognuno di noi sperimenta qualcosa di una fatica nella vita, e che però se tu sai che quella è un'occasione di conversione. Per esempio, sempre in quel libro Niente di ciò che soffri, racconto, io c'avevo una compagna di liceo che invidiavo, che è una cosa molto brutta l'invidia, però lo confesso, e la invidiavo perché era carina, ricca, bella, con la casa con la piscina, le vacanze giuste, sempre le cose, vestita giusta, io che avevo le cose delle cugine ereditate, ero invidiosa. E poi dopo in realtà la sua vita ha preso, cioè ha avuto un sacco di problemi di salute, economici, di ogni tipo, e l'ho rincontrata dopo molti anni. Tra l'altro lei era andata a iscrivere la figlia alla cresima, così non era neanche credente, è entrata in una chiesa, ha visto sta cosa strana, luccicante in fondo, era l'adorazione, ma lei neanche sapeva che cosa fosse l'adorazione. Il sacerdote si gira e le dice: bentornata. E lei fa: no, guardi, si sbaglia, io qua non ci sono mai stata. Fa: no, tu sei tornata qui, noi ti stavamo aspettando. E lei ha detto: io mi sono sentita, non ti posso descrivere come, sono scoppiata a piangere, e ha cominciato, insomma, in quel momento in cui aveva perso tutto, poi non posso, adesso non entro nei dettagli, però insomma aveva proprio perso tutto, e ha detto: non puoi capire, è cominciata una vita nuova per me, e è cominciato un cammino di fede molto serio, molto, insomma, ha cambiato tante cose nella sua vita, e ha detto: io oggi sono molto più felice di prima, di quando avevo tutto, di quando insomma sembrava che tutto andasse secondo il mondo benissimo, perché ho incontrato Dio veramente come nella settima stanza, come dice Santa Teresa, che poi infatti io la invidio ancora adesso, ancora di più, quindi sono ancora invidiosa, però vabbè. Cioè vedere che si può vivere con questa certezza, cioè che cambi completamente, non che solo la sofferenza va bene, ma che anche nella sofferenza c'è una possibilità di felicità, ecco, secondo me serve questo, cioè andare in giro a raccontarlo, a comunicarlo, e a dire, cioè, se ti sembra che non ti capisci con tua moglie, con tuo marito, se fai fatica con i figli, se qualunque cosa, se tu la vivi per incontrare il Signore, dice Don Vincent Nagel, noi pensiamo che la nostra vita debba essere, cioè che il Signore ci debba mandare tutto bene nella vita, ma invece Lui vuole incontrarci, e questa è la differenza. Cioè Lui vuole stare con noi, il punto non è chiedergli che ci vada tutto bene, ma chiedere questo incontro. Una volta ha detto: l'inferno è quel luogo dove tutti i tuoi desideri si avverano ma non incontri nessuno. Ecco, secondo me serve andare, cioè comunicare questa cosa, e raccontare la bellezza che ce n'è tantissima in giro. Beh, qui siete fortunati, qui c'è tanta bellezza, secondo me, insomma, ecco, raccontarla. Poi un'altra cosa che serve, secondo me, moltissimo, è fare comunità. Perché io, per esempio ho sperimentato, venendo da Perugia, da una parrocchia dove sono cresciuta da sempre, dove ho ricevuto la fede, ho ricevuto tutto quello che è importante nella vita, l'ho ricevuto dal mio parroco Don Ignazio e lì in parrocchia. Poi dopo la laurea e la scuola di giornalismo sono andata a Roma, pensavo per fare uno stage e poi tornare alla parrocchia, poi ho incontrato il romano di San Giovanni, che proprio non si muove da San Giovanni, manco morto, proprio non solo Roma ma proprio San Giovanni, e quindi sono rimasta a Roma. Però i primi anni lui appunto neanche veniva a messa, io ho fatto una grandissima fatica, andavo da sola, questi quattro bambini piccoli alla messa, e nessuno mi si filava, proprio nessuno che mi dicesse ciao, chi sei, come ti chiami, per cui per me da allora, cioè io adesso noi frequentiamo Chiesa Nuova con padre, da padre Maurizio Botta, e io se c'ho vicino una persona che non conosco saluto e chiedo chi sei, le mie figlie si vergognano, mi fanno mamma ti prego perché attacchi il bottone con tutti, non essere te stessa qualche volta, però io lo faccio perché per me, cioè che uno vada in chiesa e si senta, cioè siamo veramente fratelli, ma veramente nella, cioè più che nella carne, no? E ecco, secondo me, visto che poi, non so, almeno a Roma le parrocchie si sono svuotate, credo di 2/3, mi disse una volta il cardinale vicario, subito dopo il Covid, di 2/3, ora non so se piano piano stanno riprendendo, però non mi pare visibilmente, ecco. E, cioè, è molto importante creare piccole reti di amicizia, di comunità, di... per questo poi è nato il monastero Wi-Fi, e poi prima ancora io avevo convinto delle amiche a creare una cosa che abbiamo chiamato Pizza e Bibbia, che mio marito dice pizza e birra, però è pizza e Bibbia, e ci vediamo una volta al mese in una casa a turno, mio marito dice sempre a casa nostra, ma è la sua percezione in realtà, in realtà giriamo e facciamo c'è un sacerdote di un che non ha una parrocchia, quindi non chiedetelo ad Atta, però un sacerdote di un seminario che ci fa una lezione sulla Bibbia, e poi mentre ordiniamo la pizza lui fa la lezione, quando la pizza arriva condividiamo un po', insomma, e però ecco, per me questa è stata una cosa che ho chiesto per anni nella preghiera, perché quando mi sentivo appunto sola mi mancava la mia parrocchia, così, e penso che sia importante inventarsi delle cose per fare comunità, ecco, serve che le famiglie non siano lasciate sole.
Grazie, lasciamo spazio a qualche domanda. Sei stato il primo, più rapido, ecco qua.
Allora, io ti conosco molto, molto poco e molto indirettamente, se non per un po' di post che mia moglie ogni tanto mi legge, no? Allora, mi incuriosiva, cioè i tuoi post sono sempre senza peli sulla lingua, no? Cioè vai giù veramente per le trippe dicendo pane, pane, vino al vino.
No, pensa che io mi trattengo. Pensa che...
in un linguaggio non politicamente corretto, totalmente fuori dalle righe, no? Questo mi incuriosiva molto e volevo, se potevi, affrontare un attimo questo argomento del tuo uso del social.
Io pensavo di essere così misurata, così, vero Alessandra? Dai, no, diciamo, poi come dicevo prima a cena, ho bloccato tipo 8.000 persone su Facebook, perché quando mi insultano rispondo, ah vedi sta cicciona deficiente, tutte, e poi la ringrazio molto delle critiche, scrivo, ne farò buon uso e poi la blocco, di solito faccio così. Ma cioè, io penso che vengano, no, non ho mai insultato nessuno sul serio, mai, anzi appunto dico sta cicciona, lo dico in cuor mio, però poi in realtà... Cioè, io penso che oggi venga percepito come politicamente scorretto, cioè, il catechismo della Chiesa Cattolica, per esempio, è politicamente scorretto su molti temi, quindi c'è insomma la famosa woke culture, che cioè, abbattono le statue in America, non si può, l'Iliade è politicamente scorretta, l'Odissea, Cristoforo Colombo, insomma, cioè, io non penso che sia la percezione che è... la percezione, cioè questa idea che siccome diciamo il mondo globalmente non crede più nel fatto che esista una verità assoluta, che esista un bene o un male, che si, non solo si possa ma secondo me si debba fare un giudizio sulle cose, che c'è una verità, c'è una menzogna, c'è un giusto, c'è uno sbagliato, siccome la percezione globale è che tutte le opinioni hanno comunque diritto di cittadinanza, se uno esprime un'opinione netta viene percepita come offensiva, però secondo me fatte salve le offese alle persone che, sulle quali non credo di essere mai scivolata, sulle cose io i giudizi li esprimo e credo anzi che sia un dovere dei cattolici anche non avere paura di essere impopolare. Sì, un altro caso in cui le mie figlie mi dicono non essere te stessa è nelle chat delle classi, perché quando propongono alcune iniziative, cioè io dico, io la penso così, poi ovviamente ovviamente bisogna sicuramente rispettare, però non solo si può ma si deve dire secondo me questa non è la verità, perché c'è una verità, anzi la verità è una persona e Cristo, quindi penso che sia insomma importante continuare, cioè non avere paura, ecco, sicuramente non mi importa niente di essere impopolare o di, mi sono presa qualche querela, però mi sono presa una denuncia in Spagna perché il sposati e si sottomessa è stato considerato un invito alla violenza sulle donne, però infatti io dico sempre quando sono un po' di cattivo umore penso al giudice spagnolo che si è dovuto leggere il mio libro con tutti i racconti dei vomiti dei figli, le cose alla ricerca di sto reato che poi evidentemente non ha trovato, ecco.
Di una cosa su questo sposati si sottomessa, perché ovviamente la sottomissione non è espressione dell'amore, no?
No, allora, intanto la parola è di San Paolo, quindi casomai prenditela con lui. Io penso...
Ti faccio l'obiezione che
sì,
nasce.
Sì, certo, no, capito. Io, allora, io l'ho intesa come... intanto San Paolo dice alle donne di essere sottomesse e agli uomini di essere pronti a morire per la sposa, e io l'ho intesa come il fatto che, come dicevo all'inizio, la tentazione mia, ma in generale direi quella delle donne, è quella di dirigere, di correggere, ci sono donne che lo fanno in modo meno evidente, un po' più manipolatorio, e ci sono quelle come me che lo fanno in modo esplicito, però è un po' questa, cioè nelle coppie, questa è un'altra cosa che è impopolare, ma contrariamente alla retorica vittimista del femminismo, per me è evidente che in una coppia il potere ce l'ha la donna, cioè il potere del clima nella relazione, del clima che c'è in casa, è della donna. Poi sicuramente gli uomini sono più forti fisicamente, però nella relazione siamo noi, cioè, e bisogna essere molto attente a usare questo potere perché l'altro, come direbbe Giussani, forse compia il suo destino, cioè perché l'altro sia più se stesso, e quindi non usa, cioè io so che con mio marito posso per esempio rovinargli l'umore, rovinargli la giornata, cioè c'ho un grande potere sull'umore di tutta la famiglia, sui figli, cioè, e quindi secondo me la donna deve essere sottomessa nel senso di imparare a usare il suo potere perché gli altri vivano e siano più se stessi, e questo anche con i figli, Perché cioè, imparare per esempio chiedere nella preghiera, non ne abbiamo parlato, però secondo me questa è proprio una cosa che si ottiene solo con la grazia di Dio, di guardare gli altri anche in famiglia, prima di tutto in famiglia, con uno sguardo libero, capace di togliere le nostre proiezioni sul figlio perfetto, sul figlio che va bene a scuola o che fa quello che vogliamo noi. Ecco, cioè io lo vedo tantissimo in tante relazioni che vedo, cioè che le donne hanno un grande potere, e quindi per me il mio banco di conversione è questo, cioè di usare il mio potere non per impormi, ma per far emergere, è proprio il mio combattimento quotidiano, per non dire, Don Bosco diceva, e di vedere tutto, non commentare quasi niente, scusare molto e commentare pochissimo. E questo per me è proprio un esercizio tipo padri del deserto, perché con i figli ci avrei continuamente da dire. E invece gli uomini, San Paolo invita gli uomini a morire per le spose, perché invece la tentazione dell'uomo, esclusi i presenti chiaramente, è sempre quella di non morire, cioè di tenersi, di risparmiare qualcosa, una parte di vita per sé, di non giocarsi proprio tutto nella relazione. Di sicuro noi donne nella relazione abbiamo il potere, però siamo anche più presenti, investiamo di più. L'uomo, quando non si sente rispettato, riconosciuto, tende a ritrarsi, perché di solito il faro esistenziale per l'uomo è la comodità, cioè se mi devi far fare questa fatica bestiale mi faccio sempre più da parte, ci sono gli hobby, le scuse per uscire di casa o l'iPad, il computer, non lo so, quindi anche l'uomo ha il suo combattimento da fare. Io non so se San Paolo intendesse proprio così, però io l'ho capita così.
Certamente hai dato un'interpretazione originale e hai letto in profondità la frase. Io avevo sorvolato quando l'avevo letto. Ecco, prima. Va bene, possiamo forse fare un'altra domanda, se c'è.
Cosa succede quando la
No, cioè, ma... ieri ha perso, no, un cattivo umore, pure col Bologna lunedì, poi andavamo a cena da amici con Don Massimo Vacchetti, che è il cappellano, credo, del Bologna, e Paolo Cevoli, che è quel comico super tifoso del Bologna, sì, ecco, eravamo a cena con loro e mio marito, dopo tutto il pomeriggio allo stadio con la pioggia e la Roma che aveva perso, cena con due bolognesi, penso che mi avrebbe ucciso. Succede proprio che è veramente un cattivo umore proprio serio, quindi ormai sono rassegnata che è proprio un malessere, lui è uno dei figli maschi. Cerco di non litigare di non dire c'ho ragione in quelle circostanze, c'avevo ragione io, che è la mia frase preferita, magari se la Roma ha perso forse è meglio che non la dico. Ma per me possiamo anche un'altra domanda, se vuoi.
Un'altra domanda, sì. Là in fondo. Brunetti, devi venire qua perché non ti sentono. Paola.
Ai figli?
È una bellissima maglietta.
Volevo chiederti, come fare ad introdurre i nostri figli in una tradizione senza pretendere che però siano come noi? Avendo l'accortezza e l'accuratezza che siano però altro da noi, un po' riferendomi a quello che dicevi prima, no? Soprattutto nei
La tradizione intendi la fede? Questa è la domanda che speravo di non ricevere. No, perché cioè, questo è il grande interrogativo, perché cioè, Penso, un'altra fonte di discussione tra me e mio marito è che io ho provato a inserire i figli in varie realtà, anche GS, varie cose, comunità, diciamo cammini un po' più organizzati, e poi hanno frequentato a Chiesa Nuova, poi l'oratorio ci ha avuto una battuta d'arresto, però insomma mio marito mi dice sempre: tu vuoi che i figli ci abbiano il bollino, cioè li piazzi lì e così sei tranquilla che ci hanno il bollino e sei a posto e ti senti sicura. Invece ti devi rassegnare al fatto che l'incontro col Signore è un incontro personale, cioè tu non puoi predisporlo, non puoi forzarlo, non puoi organizzarlo, puoi solo facilitarlo in qualche modo. E quindi ovviamente cerco continuamente cose da proporre, occasioni, circostanze, se c'è qualche sacerdote in gamba di passaggio così o che posso invitare, lo invito. Quando mi vedono che cucino molto mi chiedono: che prete c'è stasera a cena? Perché c'è sempre, quindi, e dico magari qualcosa piano piano, no? Arriva qualche... Beh, Don Vincent per esempio poi c'ha sempre dei racconti fantastici, non c'è un posto della terra dove non solo è stato ma ha fatto pure delle cose tipo quando mi sono rotto la gamba nel deserto della Palestina, che lui, cioè, non è che va in Palestina come noi col pullman, lui coi beduini, no? Vabbè, comunque, quindi favorire incontri con persone significative, vabbè, prima di tutto, di gran lunga, pregare per loro, perché sì, cioè a un certo punto consegnarli a Dio che tiene a loro più di quanto teniamo noi, quindi pregare per loro, consegnare, offrire. La prima domanda, secondo me, che loro hanno non è tanto sulla fede, ma dimmi che vale la pena stare al mondo. Cioè, quello è il primo sì che un figlio deve dire, secondo me. Cioè, il sì, prima che il sì alla fede, è il sì alla vita, che poi sappiamo anche dalle cronache è un sì che i ragazzi oggi dicono sempre più a fatica. Quindi quello che possiamo testimoniare noi è che vale la pena. Quindi, per esempio, Don Ugo Borghello dice: un ragazzo che ha due genitori che ridono insieme è salvo, perché vede che c'è una bellezza nella vita, anche in una vita quotidiana con tutte le piccole fatiche di tutti. Quindi testimoniare. Poi Nembrini dice sempre: il segreto dell'educazione è non avere il problema dell'educazione, cioè non porti il problema di come far arrivare una cosa, ma viverla tu per primo. Quindi la conversione nostra, la preghiera è la conversione nostra. Per me, ecco, ora il banco di conversione appunto è sospendere le mie aspettative sui figli, la mia competizione. Mio marito dice che ogni tanto c'è il mammodromo, cioè la gara di mamme, no? E tutte che devono avere il figlio più perfetto, il figlio più bravo a scuola, il figlio più di successo, tutti che vanno all'estero, tutti. Poi le mie figlie, 3 su 4, hanno frequentato il liceo Visconti, che è il liceo un po' del centro di Roma, così, quindi tutti fanno esperienze fantastiche, fichissime, hanno tutti lavori meravigliosi, e noi siamo, insomma, penso, tra i più normali della... E quindi invece, ecco, mio marito dice: smetti di fare il mammodromo, di fare a gara di figli, perché ecco, quindi pregare... prima che per loro, perché il nostro sguardo su di loro cambi e sia uno sguardo che li accolga per la loro unicità, perché poi non sempre, per esempio, la scuola, secondo me, riesce a cogliere, la scuola codifica, però la grandezza dell'intelligenza di un ragazzo spesso è diverso da quello che la scuola, insomma. Io per esempio ho una figlia secchiona, bravissima a scuola, però non sono sicura che sia la più intelligente dei figli, nel senso che non sempre l'intelligenza, cioè è intelligente, ma c'ho il figlio che andava malissimo, di quelli che andavo lì sempre in ginocchio sui ceci, che proprio chiedevo scusa tutto il tempo, mi scusi, di essere, insomma, e che invece però è molto, molto sveglio, cioè non sempre la scuola ci dice tutto del valore dei figli, ecco. E poi soprattutto per i maschi dipende, i maschi non sono secchioni nel modo in cui lo sono di solito le femmine, cioè se capiscono che una cosa ha senso ci si spendono e se devono trovare una cosa che gli piace, e quindi sì, cambiare il nostro sguardo e pregare per loro, favorire occasioni buone di incontro, e anche secondo me il nostro sguardo sulla vita, cioè se noi come genitori, come famiglia, per esempio, investiamo tutto sul successo, la carriera, è ovvio che comunicheremo questo ai figli, quindi cioè, lo sguardo che noi abbiamo sul mondo si comunica molto più di quello che pensiamo, cioè da come stiamo, e poi far vedere che siamo disposti a spendere qualcosa di serio per Dio, soldi e tempo, perché poi tutte le altre sono chiacchiere, quindi... concludo raccontando, una volta mi scrive una suora di clausura, eravamo in vacanza in Croazia e io tra i miei superpoteri c'ho quello di riuscire a rompere le scatole a mio marito sempre nel momento più quindi lui stava a bagno in acqua, faceva il bagno con i figli maschi, mi telefona questa suora, mi dice: guarda, è venuto un nostro, cioè una famiglia, sono venuti, hanno un bambino down, sono venuti con la busta della spesa e ci hanno detto: abbiamo fatto l'ultima spesa che potevamo, poi mi ha fatto vedere nella tasca, c'aveva 50 centesimi, hanno finito i soldi, erano in Abruzzo, in pieno agosto, non c'è nessuno in parrocchia, non troviamo niente da dare, non è che ci puoi aiutare? E quindi chiamo mio marito con il mio superpotere, lo faccio uscire dall'acqua e gli dico: puoi fare questo bonifico online alle suore? E quindi risale imprecando, dice: non è che puoi aspettare 2 ore, no? Mi era presa l'ansia. E mentre lui risaliva così, mi telefona mio padre e mi fa: sai, ho deciso di regalare una macchina a tua sorella che la deve comprare, e quindi do il corrispettivo a te e a tuo fratello. Ed era esattamente il centuplo di quello che aveva bonificato Guido, proprio esattamente. E quindi io ho detto ai figli: vedete, il Vangelo è vero, è il centuplo proprio preciso nello stesso momento, a volte non è proprio subito così, però, però è proprio il centuplo. E secondo me questa, beh, a parte che Livia ha fatto: ah, ma quindi io, siccome c'ho un sacco di Barbie, vorrei regalare quella brutta a Giulia, così poi me ne arrivano altre 100. Io ho detto: non so se funziona proprio esattamente così la Barbie di scarto, però insomma, ecco, io spero che, cioè, che quando i figli vedono che noi, cioè, sicuramente non siamo sempre esemplari, però qualche volta speriamo di avere fatto vedere qualcosa, e se i figli vedono che i genitori ci rimettono qualcosa, ci spendono qualcosa, non necessariamente soldi, secondo me questa cosa li interroga, ecco.
Ti ringrazio molto delle cose che ci hai detto, anche in maniera molto simpatica. Il rapporto uomo-donna, mediteremo, cercheremo di applicarle per quanto possibile. E su questo che dicevi dell'educazione, dobbiamo credere di più nella potenza della preghiera, che è l'unico modo per aiutare la libertà dell'altro fino in fondo. E poi penso che un nostro compito è anche costruire dei luoghi dove i ragazzi, anche se se ne vanno, possano tornare. la nostra casa, le nostre case, facevi l'esempio dei gruppi di famiglie, ma anche un luogo come questo, e spero che ne nascano, cioè ce n'è anche altri, cioè spenderci perché ci siano dei luoghi dove i ragazzi possano tornare o possano anche incontrare il cristianesimo venendo dalle storie più diverse. E oggi uno delle esigenze più grandi dei giovani, accennavi a questa questione drammatica che non è solo il sia il cristianesimo, ma il sia la vita. Se ci sono dei luoghi dove vivere è bello, poi ti viene voglia di vivere. E in questo tutti possiamo dare una mano, in tanti modi. E poi l'altra cosa che volevo riprendere, che hai detto sulla necessità grande di oggi, hai detto: vedo tante bellezze in giro, e quando si ha la certezza che c'è un padre che guida la storia, si diventa più capace di riconoscere il bello e anche di indicarlo. E penso questo sia molto importante, non farci prendere da tutte le cose negative che non vanno, saper vedere quello che il Signore opera oggi e testimoniarlo. E anche il modo con cui tu testimoni la fede e la stai testimoniando, come ha detto un intervento, magari alcuni lo percepiscono come, diciamo, un po' irruento, no, non politicamente corretto, però ascoltandoti questa sera una cosa è chiara, che tu sei te stessa, non hai paura di testimoniare la fede, non solo di testimoniare la fede come riesci tu, ma anche ti sei fatto la domanda: come posso usare delle parole che possano raggiungere le persone oggi? E io penso che tu stai dando la tua risposta, che per me è una testimonianza, è uno sprone, però è una domanda che dobbiamo porci anche noi: come il linguaggio che parlano le persone che incontriamo tutti i giorni, come noi possiamo usare un linguaggio che possa raggiungere le persone e che... E mi permetto di dire, ascoltandoti, che questo, cioè, non è che tu hai fatto un'operazione, diciamo, estetica, no? Cioè, tu ti sei studiata, ti studi la tradizione della Chiesa, che è partita dal parroco, dal confessore, dai libri che hai letto, ti sei domandata come viverla, ti domandi come viverla e poi cerchi anche di trasmetterla. E questo per noi mi sembra un punto su cui abbiamo appena iniziato a lavorare, perché la società di oggi, che cambia così rapidamente, ci pone anche la questione di come dire le questioni vere di sempre in maniera comprensibile agli uomini di oggi. E quindi ti ringrazio della testimonianza che ci hai dato, che ci dai con i tuoi libri, e che ci hai dato stasera anche di essere venuta da Roma. Siamo molto contenti di questo, di essere stata qui con noi.